Buongiorno a tutti. Stamattina vogliamo vedere insieme un brano che si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 3. Non vi farò alzare e abbassare ogni volta che leggeremo il brano, perché non solo leggeremo questo, ma anche altri brani che sono sparsi qua e là, per aiutarci un pochino a sostenere il pensiero che c'è intorno a questo brano. E così sicuramente ci sono delle relazioni che sono molto profonde, per esempio con i nostri familiari di sangue, genitori, fratelli, con i nostri figli. Ci sono relazioni molto forti che si instaurano anche nel tempo con delle amicizie. Ci sono persone che uno non vede da qualche anno e le abbraccia come se fosse passato un minuto. E questo è molto bello perché siamo creati per avere questo tipo di relazioni. Ma ogni tipo di relazione, anche la più bella che ci sia, non potrà mai pareggiare la natura della relazione che c'è tra Gesù e coloro che credono in Lui. Non potrà mai pareggiarlo. E così il Vangelo di Marco, molto velocemente, è uno dei quattro Vangeli, come molti di noi sappiamo. E questo è un Vangelo un pochino più corto, ha 16 capitoli, e si divide in due blocchi, dal capitolo 1 fino al 10, parla dell'inizio crescente del ministero di Gesù tra le folle, e dall'11 fino al 16 ci parla del fatto che Gesù è in direzione verso Gerusalemme per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, come è scritto in Marco 10, 45. Ovviamente tutto il Vangelo di Marco si incentra sull'enfasi che Gesù è il figlio di Dio, come è scritto in Marco 1. E allora il brano che vogliamo leggere però stamattina si trova nel capitolo 3 di Marco, dal versetto 31 a 35, e questo brano si sviluppa in un contesto, è importante riflettere che il contesto è un crescente ministero di Gesù tra le folle. Addirittura vediamo che al capitolo 3, versetto 7, Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare, e dalla Galilea una grande folla lo seguì, e dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e di Sidone, una gran folla, udendo quante cose egli faceva, andò da lui. Era veramente tanta gente che andava e correva a Gesù. Egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla. Per quanta folla c'era, leggiamo al versetto 20, che neppure poteva mangiare. Era incredibile quanta gente andava da lui. È interessante rendersi conto che non solo le folle andavano da lui, ma c'erano anche dei capi religiosi del periodo, sacerdoti, anche farisei, che si opponevano a lui, e ci sono cinque opposizioni che si creano nei primi capitoli. Cinque opposizioni che vogliono screditare quello che è la figura di Gesù, la sua identità, fino al punto che al brano precedente, quello che noi vedremo stamattina, dicono che addirittura che lui fa queste cose perché è figlio di Belzebù, di Satana. Addirittura questo, lo accusano di essere figlio di Satana. E così, in un contesto del genere, che cosa ci possiamo aspettare? La mia famiglia verrà ad aiutarmi, mi sorreggerà, mi sosterrà in questo. Vediamo però al versetto 21 che c'è scritto: i suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché credevano che fosse fuori di sé. E così giunsero fuori a questa casa, versetto 31 di Marco capitolo 3, giunsero sua madre e i suoi fratelli e, fermatosi fuori, lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno e quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli e tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Vogliamo pregare Caro Padre, ti ringraziamo per questa meditazione che possiamo fare intorno alla tua parola e ti prego di benedire questo tempo. Preghiamo non solo per noi che siamo qua, ma anche per quanti ci stanno ascoltando da casa, che la tua parola possa arrivare nei cuori di quanti, Signore, ti stanno cercando e possa arrivare dove tu hai preparato, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Allora vediamo il contesto, il versetto 31-32, che cosa sta succedendo? Il versetto 33 troviamo una domanda sfidante di Gesù. Nel versetto 34 troviamo una risposta che è frastornante. Ma cosa sta dicendo? Perché dice questo? Ma allo stesso tempo è molto incoraggiante. E al versetto 35 troviamo una verità eterna, la dichiarazione di quello che Dio vuole. E queste sequenze hanno l'obiettivo di farci capire principalmente due cose. Esaminare se faccio parte o meno della famiglia di Gesù e l'altra cosa, la priorità delle mie relazioni spirituali. La priorità delle relazioni spirituali. E tutte e due vogliono rivelare entrambe la natura della relazione tra Gesù e i suoi figli. Tra Gesù e coloro che credono in Lui. E così vediamo al versetto 31, giunsero sua madre e i suoi fratelli e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Nello specifico questo verbo vuole dire lo andarono a cercare. Leggiamo nel brano parallelo in Matteo 12, che mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che fermatosi di fuori cercavano di parlargli. Avevano questa insistenza, era un'urgenza per loro, dobbiamo parlare con te, è il momento di parlare con te. Ancora in Luca 8:19 scopriamo il motivo per cui loro non riescono a parlargli, perché mentre Gesù parlava ancora alle folle, a causa della tanta gente non poterono avvicinarsi a Lui. Non ce l'hanno fatta per quanta gente c'era. E così vediamo questa folla che è intorno a Lui. E intorno a Lui una folla gli stava seduta intorno. E quindi questo intorno era, ci fa capire che era in cerchio, intorno a Gesù, e stava ascoltando un suo insegnamento. Gesù, quando insegnava, le persone venivano intorno a lui, ascoltavano e probabilmente, con certezza possiamo dire che stava insegnando cose relative al regno di Dio. E in questo momento, mentre lui sta facendo questa cosa molto importante, ecco che arriva un ambasciatore. Quando gli fu detto, ecco tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Tua madre, sappiamo tutti che la madre di Gesù è Maria, sia in questo che negli altri Vangeli spesso è chiamata così, tua madre, sono poche le volte che è chiamata Maria. È la stessa donna che in maniera miracolosa ebbe l'annunciazione di questo, attesa per opera dello Spirito Santo. È la stessa donna Maria che Giuseppe, quando scoprì questo, la voleva lasciare in segreto. Dice, la voglio lasciare in segreto perché era un bravo uomo, come leggiamo nei Vangeli. Dice, ma Valerio, ma Giuseppe qua non c'è scritto, che c'entra? Giuseppe, infatti, ne abbiamo l'ultima informazione nella storia di Gesù, quando all'età di 12 anni lui stava festeggiando la Pasqua e i genitori, tornando indietro a Nazareth, si accorsero la sera che lui non c'era. Così fecero il viaggio di ritorno e dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio che parlava delle cose di Dio. E quindi dopo questa occasione non troviamo più informazioni su Giuseppe, quindi si presume sia morto. Tornando quindi alla madre di Gesù, a Maria, è la stessa donna che in maniera miracolosa lo partorì, vennero magi, vennero i pastori, ci fu tutta quella cosa angelica, lo sappiamo, non lo dobbiamo riandare a leggere. Ma non solo, sappiamo dalla parola di Dio che Gesù rimase loro sottomesso fino all'età adulta, crescendo in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Quindi avere un figlio anche, io insomma sono stato figlio e non sono stato proprio morbido, però avere un figlio, ce n'ho tre, che non sbaglia mai, insomma, te doveva fare un attimo pensare, Maria. Eppure Maria non si rende conto di questo. In questo momento non si rende conto, e oltre a lei, neanche i fratelli e le sorelle, un fratello o una sorella, non si rende conto di questo, di un Gesù che non ha mai peccato, è sempre stato perfetto nelle relazioni, li ha sempre amati perfettamente. Eppure, nonostante tutto questo, lo vanno a cercare. È importante fare una nota. Si parla di fratelli e delle sorelle di Gesù come fratellastri, perché vengono dalla stessa madre e non dallo stesso padre, e non cugini, come qualcuno crede, andando contro la teologia intorno a Gesù. Non cugini, bensì sono fratelli e sorellastre che sono stati chiamati e descritti nei quattro Vangeli, oltre che qui anche in Marco 6, in Matteo 13, in Luca 8 e in Giovanni 7. E nello stesso Giovanni 7 è scritto che non credevano in lui, anzi lo prendevano in giro. Se sei veramente quello che dici di essere, manifestati. Lo prendevano in giro, non credevano in lui. E così troviamo la folla, troviamo all'interno della folla, probabilmente anche, non è scritto qui specifico, ma c'erano sempre dei capi del popolo che volevano tendergli qualche tranello, volevano attaccarlo, quindi c'era sempre questa situazione presente. C'erano quindi probabilmente anche loro. E troviamo anche tutta questa situazione, anche che poteva essere un pochino scoraggiante. Beh, insomma, sto parlando delle cose del regno di Dio. Cioè, ragazzi, Giuda, Giacomo, siete sempre soliti. Siete sempre soliti. Io vi conosco, tanto. Ha detto così? Non ha detto niente di tutto questo, non si è scoraggiato. Ha colto l'opportunità per continuare a fare quello che stava facendo, ma non solo. Ha detto qualcosa di veramente importante, una domanda sfidante per noi e per tutti quelli che stavano lì ad ascoltare. Egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Parlando con un cliente nella mia attività commerciale, ho avuto l'opportunità di condividere qualcosa intorno a Gesù. La conversazione, che è stata la seconda o la terza, ora non ricordo di preciso, però è andata un pochino avanti, al punto tale che lui ha detto sì, si è riconosciuto di essere un peccatore. E anche senza che io facessi forza, lui da solo ha detto: certo, ci sono state delle occasioni, quell'occasione lì in famiglia o quell'altra occasione, che veramente non ho fatto bene con la mia famiglia, non ho fatto bene. Però nonostante tutto questo, nonostante lui si sia dichiarato peccatore davanti a Dio, che cosa ha detto? Sicuramente sarò meglio di tante altre persone che sono sedute nei primi banchi della chiesa la domenica. Sono sicuramente una persona che cerca di farti del bene, se non macciacchi i piedi, chiaramente. E alla fine, se c'è un figlio che ha bisogno, cerco di farmi in quattro. Alla fine Dio farà un po' e un po', vedrà tutto questo e col suo grande amore coprirà tutto. E allora a quel punto io gli ho regalato un Vangelo tascabile e gli ho detto: potrebbe, ma potrebbe anche essere che conviene che uno legge il Vangelo. E magari, se ci abbiamo un'altra opportunità, ne riparliamo. Questo purtroppo nasce da una credenza, da una cultura che è entrata in maniera capillare nelle vite delle persone. E proviene dalla religione cattolica romana, cristiana cattolica romana, che afferma che tra le varie cose il Papa è la rappresentazione di Cristo sulla terra. E che siamo tutti figli di Dio, a prescindere, tutti quanti. E che quando siamo neonati, che non capiamo neanche dov'è il giorno, la notte, E quando non sappiamo neanche fare nulla da neonati, noi abbiamo la possibilità di essere inseriti nella famiglia di Dio perché battezzati. E così le persone credono, non solo questo, ma credono di credere in Dio, di avere qualcosa a che fare con Dio. E così Gesù, in Giovanni 8, al versetto 30, sempre in un'altra occasione in cui c'erano tante folle intorno a lui, mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Meraviglioso, bellissimo. Cosa vuoi di più, Gesù? Molti hanno creduto in lui, ma Gesù, che vedeva i cuori, andava oltre, disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E così, non vogliamo leggere tutto il brano, molto velocemente, loro gli hanno risposto: ma noi siamo liberi. Bugia, perché c'era l'impero romano che li stava soverchiando. Noi siamo liberi, facciamo come ci pare. E invece che cosa ha detto più avanti Gesù? Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Al versetto 43. E al versetto 44 spiega che cosa significa questo fatto che loro non possono ascoltare la sua parola. Voi siete figli del diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. E quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Credevano di avere a che fare con Dio. Credevano di avere un rapporto con Dio, ma in realtà non era così. Non era così, non è questione di etnia. Non è qualcuno che ti fa entrare a far parte della famiglia di Dio. E così, quando uno si illude in questo modo, poi continua, va avanti e modifica e va ad accomodare la parola di Dio come gli fa più comodo. Vediamo qui nel brano che stiamo studiando stamattina, stiamo meditando insieme, che Gesù dice: ma chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E probabilmente lì c'erano fuori anche i familiari e magari forse si potevano sentire un po' offesi. Dice: ma come, io dopo tanto fatica, io non ho partorito, però dopo tanta fatica che ti ho messo al mondo, ti ho cresciuto, mi tratti così? Oppure i fratelli e le sorelle: ma come, che stai dicendo? Le folle stesse, che avevano ben chiaro che cosa significasse la famiglia, perché all'epoca tutto ruotava intorno alla società, era una società che ruotava intorno alla famiglia. Avevano ben chiaro che cosa significasse la famiglia. Ma cosa stai dicendo, Gesù? Ma chi sono allora, avranno detto tra di loro, chi sono quelli che fanno parte della famiglia di Gesù? Ti sei mai fatto questa domanda? Gesù vuole scuotere tutti i loro pensieri, quello che loro sono le convinzioni, e vuole partire appunto dai loro presupposti. Vuole partire dai loro presupposti con questa affermazione frastornante che leggiamo al versetto 34. Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Dal brano parallelo di Matteo vediamo che prima di girarsi stende anche la mano verso di loro e dice al versetto 49: estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Certamente quando ha accompagnato la mano e si è girato, non è stato uno sguardo di giudizio, perché sappiamo che Gesù non è venuto a giudicare il mondo, ma è venuto per salvarlo. E sicuramente era uno sguardo amorevole, perché conosceva, lui che conosceva i cuori, conosceva anche le loro fragilità, le loro mancanze, le loro debolezze, le loro incoerenze. E nonostante tutto, alla domanda, lui risponde con questa risposta frastornante e dice: ecco chi sono mia madre e i miei discepoli, mia madre e i miei fratelli. Ecco, sono i discepoli. E questa affermazione stava ridefinendo un pochino tutto. Ed è necessario che noi poniamo attenzione a questo, perché questa affermazione corrisponde all'unica realtà che Dio ha stabilito per essere parte o meno della famiglia di Dio. Lo voglio ripetere, è necessario accogliere questa verità eterna, che adesso leggeremo anche al versetto 35, perché questa affermazione corrisponde all'unica realtà, l'unica che Dio ha stabilito, per essere parte della famiglia di Dio, definendo quindi la natura della relazione tra Gesù e coloro che credono in Lui. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Chiunque. È meraviglioso. Si parla in un mondo come quello che viviamo oggi, tanto di inclusione. Tanto di inclusione. Per ogni cosa. E qui c'è Gesù che apre la possibilità a tutti. Chiunque. Nessuno escluso. Ma c'è una condizione. C'è una condizione importante a cui dobbiamo mettere la nostra attenzione. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio. Cosa significa fare la volontà di Dio? Rispondere in un'occasione sola è un po' difficile, però Gesù ci aiuta, perché qualche versetto precedente, in Marco 1,15, ci spiega che cosa significa fare la volontà di Dio. E dice in Marco capitolo 1 versetto 15: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Nell'esatto tempo stabilito, nelle epoche che Dio ha detto, e l'ha ripetuto nel tempo, Gesù è venuto un preciso momento storico, ha iniziato questo ministero, ha vissuto una vita senza mai peccare, è morto ed è risorto, e tutto questo l'ha fatto per chiunque abbraccia questa volontà di Dio, l'ha fatto per chiunque accoglie questa volontà. Ma è chiaro da questo che abbiamo letto che non basta fare un atto quindi religioso, un atto esterno. Qua dice la volontà di Dio è articolata in un comando che ha due imperativi, ravvedetevi e credete al Vangelo. Quindi è importante che il nostro ravvedimento, capire che cos'è prima di tutto, è un'ubbidienza alla volontà di Dio in risposta al suo amore. È il fatto che noi capiamo che c'è qualcosa che non va nelle nostre vite, che non siamo allineati, che non riusciamo sempre a colpire il bersaglio nelle nostre anche relazioni con le persone a cui vogliamo più bene, e che possiamo anche ferire persone che amate, o possiamo anche fare qualcosa di sbagliato. E quindi questo non vuol dire che non siamo allineati completamente con quello che Dio vuole. E così è importante che ci rendiamo conto, e molte persone si rendono conto di questo, al di là di Cristo, si rendono conto. Per esempio, c'è una storia che penso avete letto, alcuni di voi, di un calciatore nella settimana scorsa, Osvaldo, calciatore che ha giocato nella Roma, nell'Inter e anche nella nazionale italiana, idolo argentino lui, e lui ha praticamente un ragazzo, un bel ragazzo, con una famiglia, una bella famiglia, anche disponibilità economica, ha fatto una carriera da calciatore, non gli manca niente, non gli manca niente. E lui che cosa, invece, improvvisamente, qualche giorno fa, ha consegnato ai social uno sfogo, dicendo che era molto triste, era depresso, non ce la faceva più. Che nel momento della sua tristezza ha fatto del male a persone amate. Sono state coinvolte anche i figli, a cui ha chiesto perdono, prima di tutto alla compagna e ai figli, sui social, perché ha detto: lo dovevo fare, ve lo dovevo, non mi potevo tenere tutto questo dentro, sto male. E così quest'uomo si è reso conto che c'è qualcosa che non è andato, che è andato storto, e ha dichiarato che vuole sforzarsi di cambiare vita. E così le persone al di là di Cristo si rendono conto che le cose non vanno, le cose non vanno, e allora cercano di sforzarsi, di raggiungere degli obiettivi, degli step per recuperare la situazione. E quando non ce la fanno più, mettono la loro totale fiducia in altre persone come loro, che anche loro, queste altre persone, hanno bisogno di mettere a posto i loro pezzi infranti e vanno a farsi aiutare da altre persone ancora. È una catena di Sant'Antonio. Senza una via d'uscita, senza una via d'uscita. Altri invece cercano di fare del bene, forti anche magari della loro possibilità economica, fanno grandi donazioni, aiutano i poveri, e così la loro coscienza è veramente a posto, stanno tranquilli, sono sereni. Altri ancora, che non hanno magari questa possibilità, cercano con atti religiosi, con digiuni o con altre cose, anche magari più pesanti, di farsi avvalorare da Dio. Tutto questo non serve a niente, questa religiosità, tutte queste cose non ci permettono di entrare nella famiglia di Dio. Abbiamo letto qui che ha detto: chiunque avrà fatto la volontà di Dio. E la volontà di Dio è che uno si ravveda, quindi che capisca che queste cose non vanno, che capisca che il vero ravvedimento parte da un cuore nuovo e da una mente rinnovata e che produce questi frutti. Infatti Giovanni ha detto: fate frutti degni del ravvedimento, alle folle che andavano da lui a battezzarsi, prima che Gesù iniziasse il suo ministero. Fate frutti degni del ravvedimento, quindi produce dei frutti, dei risultati visibili questo ravvedimento. È possibile che questo cambiamento, chiaramente parte proprio da un cambio di direzione totale, e su alcune cose ci può essere il cambiamento in un istante, su altre ci dobbiamo lavorare tanto, ma ci lavoriamo dal momento che ci siamo ravveduti. Abbiamo confessato queste cose, le abbiamo lasciate a Dio, alla sua croce, ai piedi della sua croce, riconoscendo il nostro bisogno di Lui. E da quel momento abbracciamo il Vangelo, crediamo a quello che Dio dice. Allora da lì in poi possiamo lavorare su tutte le cose, su tutti i pezzi infranti, su tutto quello che non va. Dobbiamo vedere quindi la sua volontà come una medaglia che ha due facce: da una parte il ravvedimento e da una parte credere al Vangelo. Ma che significa credere al Vangelo? Molto spesso, magari nelle nostre conversazioni, lo diciamo: devi credere al Vangelo. Il Vangelo lo vediamo dopo, vediamo prima che significa credere. Credere, vogliamo dare una spiegazione molto semplice, è il contrario a non credere. Quindi la non fede e magari nello stesso tempo l'ostinazione a non credere. Purtroppo quindi non si tratta di un'occasione. Io ho la macchina rotta, vado dal meccanico perché di quello mi fido di più, di quello di meno. C'ho un problema alla schiena e vado da quel dottore, piuttosto che dall'altro, perché lui è veramente affidabile, lui ha aiutato tante persone e manco ti fa prendere tante medicine. Quindi non è così con Gesù. Purtroppo non si tratta di un'occasione, ma si tratta di una condizione che fa parte della nostra natura, della nostra natura umana. Voglio dire che Gesù si meravigliò di questa condizione di incredulità, di non fede, perché tutte queste folle che abbiamo visto erano tante, che accorsero a lui, andavano per i motivi, per gli scopi sbagliati, e lui si meravigliò che in realtà non credevano in lui. E pensate, non solo le folle, anche i discepoli, e l'occasione è posteriore, tra l'altro, alla sua resurrezione. Vogliamo prendere Marco 16, è solo un versetto, Marco 16, versetto 14. Poi apparve agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto resuscitato. Li rimproverò della loro incredulità, della non fede e della durezza di cuore, l'ostinazione a non credere. E ci dà la spiegazione: non avevano creduto al messaggio. Ma come, loro erano i discepoli, erano le persone che Gesù aveva guardato con tanto amore. Ma allo stesso tempo non avevano voluto in quel momento credere. Allora è difficile credere al Vangelo, e seppure discepoli, è difficile. Non è una questione di difficoltà, ma una questione di estraneità, perché se si tratta della nostra natura umana, che è una natura che non appartiene più a quella che è Dio, questo messaggio ci risulterà estraneo. Estraneo. Dal momento che i nostri progenitori, nel principio Adamo ed Eva, scelsero di ribellarsi a Dio. Dio creò il cielo, la terra, tutto quanto, e di questo era scritto che era buono. Delle persone, Adamo ed Eva, è scritto che era molto buono, perché erano a sua immagine. Erano a sua immagine, c'era la sua gloria su di loro. Eppure loro hanno scelto di non fare quello che Dio diceva, e quindi che cosa è successo? Dio ha rimosso questa gloria da loro, e la natura è diventata una natura estranea a quello che dice Dio, ed è una natura corrotta, ingiusta. Infatti Romani 3:10 dice: non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Siamo tutti concepiti nel peccato, siamo tutti quanti debitori estranei alla natura gloriosa di Dio. E Dio, nella forma di Gesù, stamattina ci comanda di ravvederci e credere al Vangelo. Lui è degno d'adorazione, Lui è degno di ringraziamento quotidiano, ma Lui è degno soprattutto che noi ubbidiamo a questo comando, che è per il nostro bene, perché Lui vuole salvarci dalle conseguenze di questo peccato. Per noi, con i nostri sforzi, è impossibile arrivare a Dio, è impossibile. Lui invece vuole che noi siamo inseriti nella famiglia di Dio. È chiaro dalla parola di Dio che è scritto che il costo del peccato è la morte, ma il dono di Gesù è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù nostro Signore. Il Vangelo quindi è la buona notizia che ci parla di quello che Dio ha fatto 2000 anni fa. È venuto sulla terra come un uomo, ha vissuto senza mai peccare, è andato a morire sulla croce, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, come dice prima Pietro 3:18, affinché noi potessimo arrivare a Dio. E l'Apostolo Paolo, come abbiamo studiato domenica scorsa, ci fornisce anche un'informazione in più intorno al Vangelo. Vi ricordo, fratelli, al capitolo 15, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi anche avete ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa e poi ai dodici. Allora, la brutta notizia qual è? Se il Vangelo è la buona notizia, è che se siamo senza Cristo, non siamo figli di Dio. Se siamo senza Cristo, siamo esclusi dalla sua famiglia. Se siamo senza Cristo, siamo senza speranza. Se siamo senza Cristo, siamo addirittura senza Dio stesso, come scritto in Efesini 2. Non siamo assolutamente amici di Dio, ma siamo solamente passibili del suo giudizio. Siamo l'oggetto della sua ira. Siamo l'oggetto del suo giudizio eterno. E l'inferno oggi, se non abbiamo Cristo, è la nostra destinazione. L'inferno oggi è la nostra destinazione, non domani. Forse mi metto in panchina un pochino e poi dopo, quando ho pagato quello che devo pagare, andrò in cielo. Non è così, la Bibbia non dice questo. Dice invece che è un luogo reale, un luogo terribile, un luogo in cui ci sarà pianto e stridor di denti, sofferenza, che non si spegnerà mai, come è scritto in Marco 9. come è scritto in Marco 9. Dio quindi vuole farci scampare da questa ira eterna. E il Vangelo è la buona notizia promessa da Dio, perché dice in Romani 10, dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura ci dice: chi crede in Lui non sarà deluso. Chi crede in Lui non sarà deluso, perché saremo visti in Gesù. Hai ubbidito a questo comando? C'è un giorno specifico che tu puoi dire: io quel giorno mi sono riconosciuto così, che avevo bisogno di Lui. Ho confessato il mio peccato, ho lasciato tutto a Gesù e ho abbracciato il Vangelo. C'è un giorno preciso che tu puoi dire: è successo questo nella mia vita? Perché se non sei certo, non sei certa di questo giorno, oggi è il giorno di salvezza. Oggi è un giorno di salvezza che tu puoi avere in Gesù. Ci sono relazioni molto importanti nelle nostre vite, come abbiamo detto, ma la relazione più importante, al di sopra di ogni amicizia che ci puoi avere, è la relazione che Dio stabilisce con chiunque fa la sua volontà. È la relazione più importante. Abbiamo visto che i discepoli stavano vicino a Lui, intorno a Lui, e nonostante le loro mancanze, anche abbiamo visto alla fine, Gesù li aveva guardati con amore e aveva detto: ecco la mia famiglia, ecco la mia famiglia. Nonostante tutto, Gesù aveva detto che loro erano la sua famiglia. A differenza della folla e dei familiari, i familiari dovettero andare via invece forse un po' frustrati, sconcertati, anche forse un po' offesi per questa dichiarazione. Ma sappiamo dalla parola di Dio che non rimasero in quella condizione. In Atti è scritto che nel gruppo di 120 persone che perseveravano nella lettura e nella preghiera c'era Maria e i fratelli di Gesù. Che bello, si erano veramente ravveduti, facevano parte della famiglia di Dio. A tutti gli effetti, che onore! Fratello di sangue, fratello spirituale, è meraviglioso. Eppure Giacomo ha scritto al capitolo 1, versetto 1, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Non scrive fratello. Non contava la relazione carnale, ma solo quella spirituale. Giuda, sempre al versetto 1 della sua lettera, ha scritto una cosa tipo questa: servo, schiavo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Non contava quindi nient'altro che la sua relazione con Dio. Allora sappiamo che la principale volontà di Dio è che noi ci ravvediamo e crediamo al Vangelo, che entriamo a far parte della sua famiglia di Dio, e dal momento che entriamo a far parte della famiglia di Dio, Lui entra nelle nostre priorità, nella nostra vita di tutti i giorni, in cui noi sviluppiamo un rapporto personale con Lui, di priorità, nella lettura, magari nello studio, nella meditazione della sua parola, che parliamo con Lui, preghiamo ogni giorno, che cerchiamo, per quanto ci è possibile, la comunione con altri fratelli e sorelle che lo conoscono. Abbiamo ricevuto tutto questo per la sua grazia, per fede, ma allo stesso tempo dobbiamo ricordarci anche qual è la nostra destinazione. È importante questo, e ci sono tanti versetti che ci stimolano a ricordarci questo. E c'è uno in Ebrei 12:28 che mi incoraggia tanto, che dice: perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Se hai conosciuto Gesù e fai parte della sua famiglia, come ci ricorda questo versetto, hai ereditato un regno eterno, un regno che non può essere scosso al di là della situazione che stai vivendo, al di là della tua magari anche salute, che cagionevole, al di là delle difficoltà che stai passando in questo momento, hai un regno eterno che non finirà mai. E quindi come i discepoli, anche come Giuda e Giacomo, essendo parte della famiglia di Dio, possiamo riflettere sulla priorità della nostra relazione con Lui, che deve avere un impatto tutti i giorni. Dobbiamo fare un passo in avanti ogni giorno. Meno di noi, più di Cristo, ogni giorno. Meno di noi, più di Cristo, e lo dobbiamo servire con riverenza e timore, sapendo che Lui c'è, Lui ci vede, Lui è con noi, Lui ci vuole aiutare, è presente nelle nostre vite, affinché noi possiamo mostrare Lui. Si definivano servi e schiavi di Cristo nelle cose di tutti i giorni. Che oggi, se non hai conosciuto Gesù, puoi decidere di accettare Gesù come tuo personale Signore e Salvatore. Se invece l'hai accettato, se invece lo conosci, che possa essere un incoraggiamento questa meditazione che abbiamo fatto, a fare un passo in avanti con Gesù, a togliere delle cose che non vanno, ricordando la nostra priorità, e ricordandoci che Gesù è andato fino in fondo alla croce, e ha fatto sul serio, così che possiamo fare sul serio anche noi. Che il Signore ci benedica.